1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti. Alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato. Noi sappiamo tutto quanto te l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. One, two, three, four. Questo è il ballo della Bigos. Spia. Questo è il ballo della Bigos. Spia. Capelloni sovversivi, siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. Evviva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
Un saluto a tutto e a tutta dalle libere frequenze di Radio Blackout, dal giornale Malandrino che inizia questo preciso istante. Un saluto da Mario Schizzo
e da Francesca Regia.
E voilà, formazione ridotta all'osso, siamo soltanto in due. Diciamo che c'è un programma abbastanza carico, ci saranno interventi sia dall'estero, da Barcellona, su aggiornamenti sul 27F, sia un collegamento con un avvocato che segue le vicende della legge anti-rave e del 41 bis, ergastolo ostativo, eccetera, eccetera, con cui parleremo specificamente di questioni riguardanti la legge anti-rave, perché cominciano ad esserci le prime applicazioni. Il 41 bis invece lo conosciamo molto bene perché da 30 anni che c'è, e quindi non c'era bisogno di studiarselo. Invece sulla legge anti-rave bisogna studiarsi qualcosa, e ci sono già i primi segni di applicazione repressiva di questa legge concreta, materiale, con la gente denunciata e via di seguito. Poi ci dovrebbe essere qualcosa che riguarda, sto risalendo diciamo dall'incontrario, ci deve essere qualcosa che riguarda l'incontro nazionale di tutti quelli che hanno manifestato contro questa legge a Napoli, la legge anti-rave, e quindi magari qualcosa si dirà anche su quello, vediamo se è possibile fare un collegamento. E poi abbiamo prima di tutto un ospite gradito di cui ci parla Francesco.
Sì, abbiamo un ospite più o meno fra una decina di minuti, e ci presenta, lui è un disegnatore, un fumettista, ci presenterà l'ultimo numero della rivista Respiro, una rivista di fumetti, poi entreremo meglio nel dettaglio con lui. Lui si chiama Marco Bailone, conosciuto anche come Marcula o Marcula.
Marcula.
Sì, fra 10 minuti parleremo della sua rivista, perché ospita in particolare una lettera di Anna Beniamino, perché questa rivista si occupa anche di repressione, di situazioni carcerarie, eccetera, quindi è un collegamento con le vicende di Cospito che stiamo mai affrontando da diversi mesi. E ora un pezzo musicale.
Thank you.
E questo, come si era intuito, la Send With A Gun dei Red Zebra continua.
Sì, la danza dei partigiani.
Con i partigiani, sì, ma è la
danza dei partigiani. C'est la danse des partigiani.
Partigiani, partigiani.
C'est la danse des partigiani.
Partigiana, partigiano. Die Nazis aus dem Barrio. Gerechtigkeit für Adriano. Die Opfer von Hanau und Uri Giallo. Resistenza, Antifascio. Sprengt die Ketten, frei die Django. Nie wieder Tyrannei und Gestapo. Bis zum Ende ist der Begerano. Solange Faschos hier marschieren, leisten wir Widerstand. Wenn rechter Terror wieder regiert, hilft nur mir.
C'est la danse des partigiani.
Partigiani, partigiani.
C'est la danse des partigiani.
Partigiani, partigiani.
C'est la danse des partigiani.
Partigiani, partigiani.
C'est la danse des partigiani.
Original partigiano, mon mic, mon âme artigiano. Pour toujours mon cœur barago, la résistance antifascio. Action directe des sabotages, pour en finir avec ce cauchemar. Pour agir avant qu'il soit trop tard, personne ne stoppera, on ferme pas la boca. Dans toutes les villes, dans tous les pays, dans tous les petits quartiers, c'est la guérilla contre les sales faces que nous allons former. On se réunit, on se rassemble, ensemble on va se protéger. Contre le fascisme et sur ses débris, nous allons tous danser.
C'est la danse des partigiani.
Partigiani, partigiani.
C'est la danse des partigiani.
Partigiani, partigiani.
C'est la danse des partigiani.
Partigiani, partigiani.
C'est la danse des partigiani.
Interrompiamo la musica perché abbiamo la nostra prima diretta con Marco. Pronto Marco, ci senti?
Sì, mi sento forte e chiaro.
Pronto, ciao.
Pronto.
Ciao Marcolino, bonsoir.
Ciao Mario.
Ciao.
Bonsoir.
Allora, facciamo parlare Francesca che ha una discreta preparazione. Alla studia.
Ho studiato. Allora, chiamiamo in diretta, si chiama Marco Bailone, lui è un disegnatore, un fumettista, ha iniziato da tanto a disegnare, già negli anni 80, correggimi se sbaglio.
Sì, comunque sì, ero piccolino negli anni 80.
In maniera più strutturata negli anni 90, stavo arrivando a questo.
Sì, sì.
Ok. Beh, so che sei del 73, non so se si può dire in radio,
73,
l'età dell'uomo.
Sì, sì.
Si può dire quello della donna, ma non si deve dire quello dell'uomo. Cambiamo le cose. Poi tu hai sempre curato delle riviste autoprodotte, questo ci piace un sacco, rivolte soprattutto a appassionati della cultura cosiddetta sotterranea. Poi col tempo è diventato anche il tuo lavoro, quindi tu per mantenerti, per stare al passo, comprare il pane, eccetera, fai questo. E questa è una cosa molto figa. Poi cosa fai ancora? Ti occupi di quadri, di murales che sono ispirati spesso alla montagna, alle valli piemontesi, perché tu sei di?
Io vivo a Torre Pellice, sì, okay. Comunque ho fatto vari lavori nelle varie vallate, sia in Valle Varaita che qua in Val Pellice, mi sono occupato di vari lavori relativi appunto alla cultura qua locale, delle cartine, dei posti, dei luoghi, penso che molti magari conoscano questi lavori qua.
Assolutamente,
con delle
sì,
cartine.
Li diffondiamo anche qui in radio spesso, quindi queste iniziative che vengono fatte hanno il tuo tocco nella loro locandina. Che infatti tu difendi, sei legato molto con le lotte sociali, soprattutto anche per l'ambiente, è quello, come dire, diffondere il pensiero di un desiderio cosiddetto dissidente. E legato a questo, appunto, sei qui con noi oggi perché è uscito di recente il quarto volume della rivista Fumetti e Disegni che si chiama Respiro. Ci vuoi parlare di questa rivista?
Parlaci di sto respiro.
Facciamo questo respiro. Guarda, in questo momento il respiro è un po' corto, però comunque...
Stavi correndo in montagna?
No, vabbè, la situazione contingente è un po'... di quelle che non sembrano essere così di ampio respiro,
come si
vorrebbe. Però respiro nasce appunto in un momento in cui già sembrava che ci fosse il fiato corto, ma non era appena l'inizio, come si dice. E nel senso, nasce 2 anni fa, nel momento della pandemia, continuavo a vedere disegni di un sacco di
persone. Devo dirti, brutta notizia, è passato 3 anni.
Passano gli anni.
E in appunto, quei 3 anni fa, continuavo a vedere disegni, un sacco di robe belle che mi piaceva, appunto, che provavano a raccontare della situazione pandemica. E questo mi ha spinto proprio a provare a fare di nuovo una rivista autoprodotta su carta. Poi dico rivista, ma in realtà lo spirito è proprio quello delle fanzine fotocopiate, con le, insomma, fatte con la carta, forbice, colla, e così fatte proprio a mano. E anche se è una rivista, respiro una rivista a colori, stampata in tipografia, tutta seria, nel senso stampata in 1000 copie, però lo spirito con cui viene fatta e con cui viene fatta circolare è quello. E quindi io dicevo, vedendo vari disegni, vari lavori che mi piacevano e secondo me raccontavano molto di quello che stava accadendo in quel momento, mi è venuta proprio voglia di fare di nuovo una rivista su carta che circolasse nel circuito più possibile nostro, diciamo, di movimento, di autoproduzioni, di case occupate, e certo, ovviamente anche in qualche libreria, in qualche situazione così, però il più possibile, diciamo, in un circuito che fosse affine come spirito. E respiro, poi ovviamente con l'inizio della pandemia c'è stata anche questa grossa rivolta nelle carceri che è stata soffocata nel sangue con la strage di 14 detenuti tra Modena, e insomma questa rivolta è stata repressa in questo modo, e quindi venendo anche a mancare tante iniziative è venuto spontaneo di farla a sostegno della Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali, che è una cassa che sostiene i detenuti, i prigionieri, e venendo a mancare tante iniziative, mancavano anche proprio i soldi per fare varie iniziative, appunto, o per gli avvocati, spese processuali, periti, esperti, insomma, le varie questioni carcerarie. E da questo nasce un po' respiro. Poi l'idea del respiro, sì, come hai detto te, si collega proprio anche, il respiro ci manca per tanti motivi. Uno può essere quello della repressione, per cui uno sbirro ci sta soffocando e riusciamo solo a dire I can't breathe, oppure perché c'è una pandemia in corso e siamo obbligati a seguire dei rituali che non comprendiamo, oppure perché l'aria è inquinata e non riusciamo a respirare.
Questioni ambientali puramente. Poi a Torino, che è la città più inquinata non solo d'Italia ma dell'intera Europa, quindi questo... questa problematica la sentiamo parecchio.
È un bel record.
Un bel record.
Tanti città record, dei record.
Torino, città dei record, questo sicuramente è uno dei migliori. Infatti le tematiche che toccate appunto sono molteplici, in particolare appunto la solidarietà verso le persone private della libertà, in quanto sono rinchiuse nelle carceri. Legato a questo punto, a questa tematica, nel vostro numero 4, se non ricordo male, c'è anche qualcosa di particolare. Ospitate una lettera di Anna Beniamino, che è rinchiusa in carcere come cospito, che anche lei per un periodo ha fatto lo sciopero della fame in sostegno, meglio, più che in sostegno, contro il 41 bis. Perché questa scelta di ospitare la lettera? Di cosa si tratta? Cioè, come è nata?
Allora, praticamente, Respiro già ha sempre cercato comunque di avere dei legami col mondo carcerario, nel senso che nell'idea appunto di accorciare un po' le distanze, si spera nel senso positivo, anche se tutta la società diventa sempre più un carcere, l'idea sarebbe quella invece di avvicinare il carcere, insomma, entrare nel carcere e diffondere delle idee, dei pensieri. E Respiro riesce a circolare e si riesce a tenere dei contatti appunto in carcere, con corrispondenze con i detenuti, ed è gratuita per i detenuti che ne facciano richiesta. Quindi se anche qualcuno dalle Vallette sta ascoltando e vuole la rivista, io gliela mando volentieri gratuitamente.
Fantastico, grazie mille.
E con Anna, praticamente, noi già nel numero 2, quando lei era in cella con Natasha, e avevano fatto due tavole per Respiro, che era un aperitivo, un happy hour, un Pfizer daiquiri, un daiquiri fatto alla Pfizer, per questo aperitivo con consumazione obbligatoria, e lei aveva ospitato delle vignette, avevamo messo su Respiro delle sue vignette, ma senza testo. E sul numero 2 c'era anche un collage di Juan Sorroce, che è un altro compagno Juanito, per lui ha mandato vari collage a Respiro, e nel numero 2 Juan aveva scritto una lettera ai lettori di Respiro raccontando della sua situazione giudiziaria, e allo stesso modo abbiamo pensato di fare con Anna. Per il numero 4 le ho chiesto dei disegni, c'è stato un certo baccaglio a chiederle se aveva voglia di fare dei disegni e anche se aveva voglia di scrivere due cose sulla sua situazione. Ci tengo a precisare che quello che lei ha scritto era prima che incominciasse la mobilitazione per Alfredo e che Alfredo cominciasse lo sciopero della fame.
Sì, prima dello sciopero della fame. Cioè.
Sì, sul Respiro c'è la data, l'ho messa 11 ottobre. Perché
poco prima.
Pochi giorni prima, però... Penso che sia importante contestualizzare, perché magari adesso scriverebbe delle cose diverse, insomma scriverebbe magari altre cose, o comunque quello è stato fatto appunto poco prima che iniziasse questa mobilitazione. E quando è uscito il numero 4 di Respiro c'era Juan e Anna, poi c'era anche Ivan, però loro due in particolare che partecipano a Respiro erano in sciopero della fame per sostenere Alfredo. E quindi questo, durante le varie presentazioni di Respiro, è stata l'occasione anche di parlare appunto del 41 bis, sì, dell'ergastolo ostativo, di cercare di a più ampio raggio di non fare tanto un discorso personale sulle persone, ma proprio un discorso su quella che è la realtà repressiva del giorno d'oggi in Italia.
Senti un po', adesso non per uscire dal filo spinato carcerario, ma io volevo fare delle domande anche a te. Visto che tu hai una storia che è abbastanza, comincia a essere lunga e importante nel tempo, e quindi volevo chiederti almeno tre cose. Adesso tu puoi anche decidere di non rispondere, però sono delle domande che riguardano più che altro quella che si mette da parte, e cioè l'arte. Dunque, prima di tutto volevo chiederti qual è il tuo affresco cancellato, qual è il più rimpianto, visto che come tutti, è una domanda che avrei voluto fare anche a Luca, a Bort e a altri, me la sono fatta anch'io delle volte, perché ci è successo a tutti che ci hanno cancellato le cose che a noi sembravano le migliori. Cos'è che rimpiangi delle cose che hai fatto?
Ah, ma non saprei. Beh, diciamo c'è un disegno dentro il cantiere della Maddalena che è dentro il cantiere, però non so
ma
se
c'è ancora?
È cancellato. Non lo so, non l'ho mai più visto, non sono mai riuscito a vedere se c'era. Una giornata, un trappolone, in una giornata praticamente dove dovevano esserci tantissimi writer.
Ah, in sì, realtà. Ricordo,
e invece c'eri solo tu.
Un po' così.
Sì, non ricordo quella giornata.
No, io mi ricordo blu appeso a un pilastro.
Esatto. No, quella era un'altra.
Era un altro giro.
Ancora, okay.
Lì è dopo, è già giro, dopo,
no.
Sì.
Questa è la roba antica, quando ancora la Maddalena non era fortificata.
Quando tu disegnavi la cartina della Maddalena, perché l'hai fatta tu.
Sì, esatto. Sì,
sì, sì, sì. Più o meno in quei periodi
lì avevo fatto un disegno su un pilone che è rimasto lì intrappolato nel cantiere. E diciamo c'è un particolare affetto su quella mattinata, su quella giornata, su quel luogo ovviamente, visto che si parlava di ambiente, di devastazioni ambientali.
Sì, bene fatto.
Quella è stata un po' quella è stata un po' la mia formazione.
Sì.
E per il resto io non è che ho fatto mai tanti. Vabbè, un altro disegno che c'ho un po' di rimpianto è una casa occupata al Balloon, dove che adesso non mi ricordo, quella dove c'è quegli archi. Avevo fatto un disegno con un giudice che firma delle carte e manda queste carte come degli aeroplanini di carta.
L'arsenale. Con
l'arsenale, lì dietro. C'è una ragazza col ciapamusche che schiaccia questo aeroplanino. E quello è stato cancellato perché e in più la casa è stata sgomberata.
Sì.
Ecco, questo diciamo può fare... questo ti posso rispondere su questo rimpianto.
Ok, adesso ancora una... Dici qualcosa della tua collaborazione con Gianni Milano, con il nostro poeta prediletto.
Il nostro poeta prediletto, lui mi conosce da ragazzino perché sua figlia veniva alla scuola dove andavo io e c'erano delle frequentazioni. Lui ci sopportava e mi faceva amico nonostante fosse un adolescente insopportabile e quindi da allora... Ho fatto varie collaborazioni, varie fumetti ispirati alle sue poesie, la copertina di un suo libro edito da Nautilus, anche la copertina di un disco che aveva fatto Tedeschi per la Toast Record. Sì. Insomma, con Gianni c'è stato un grande scambio, per me è stato
fonte di ispirazione.
Una fonte di ispirazione pazzesca, ma di un sacco di cose. Cioè anche per dire, la musica popolare io l'ho conosciuta grazie a Gianni. Cioè, il primo che mi ha fatto sentire il canto vivo è stato lui. Una mattina ero a casa sua, mi ha messo sul disco del canto vivo, io ho detto ma
cos'è sta roba?
Questa mi è neanche non cadere. Alla fine è stata una roba che mi è rimasta lì, mi ha formato, ecco, diciamo.
Ok, senti, ancora una e poi basta.
Vai,
andiamo ancora più indietro nel tempo. Parlami del rapimento del gatto del rettore, o meglio del rapimento della foto del gatto, se ricordo bene.
Che l'avevamo piaciuto, sì,
l'avevamo messa sul tutto squat, mi ricordo, fra i vari gesti dadaisti avvenuti a Torino.
Un momento dadaista dell'occupazione dell'università. Io non ero neanche iscritto a lettere, però ho visto, siccome la mia facoltà era molto noiosa, io ero andato a lettere.
È un problema comune, io ho ben due esami di storia del cinema, pure facendo architettura, quindi se tutti l'abbiamo sentito sto problema. Andare a cantare quindi... in un altro cortile.
Sì, dove era un po' più divertente. E in quell'occupazione appunto ci divertimmo a rapire la foto del gatto del Guglielminetti, mi sa che era. E c'era stata tutta una foto, tutto un rapimento della foto in stile così terroristico.
Con richiesta di riscatto, giusto?
Con richiesta di riscatto, certo. E poi era stato molto bello perché c'era ci avevano gentilmente messo a disposizione delle fotocopiatrici con cui fotocopiavamo ogni cosa ed era stato...
Vi eravate messi a disposizione, ho capito, perché era un'occupazione, immagino.
C'era stata, in quel momento di convivialità era conviviale anche la fotocopiatrice e quindi avevamo fotocopiato un sacco di cose. era stato un periodo, sì, diciamo da quel punto di vista lì, bello, sulla fotocopiatrice, su questa, il rapimento del gatto, della foto del gatto di Guglielminetti.
E poi come è finito poi il rapimento, la foto del gatto, pagato il riscatto?
Non credo che abbia pagato il riscatto. Mi sembra proprio di no, penso che abbia trovato un modo per eludere.
Sì, 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 perché poi questo qui avrebbe ispirato altre, altre azioni, quando fu rubato Gesù Bambino e quando fu richiesto il riscatto per Gesù Bambino. Il riscatto era la liberazione di Silvano Pellissero all'epoca.
Certo,
no? Quindi sì, cioè, sì. Sono, c'è un filo comune che unisce queste esperienze che vanno avanti per chi ci sta dentro, ovviamente.
Sì, altri sì. Beh, diciamo che Gesù Bambino col biglietto torno subito, non era quello forse.
Sì, il vogatore.
Voilà, sì, va bene. C'era questa ispirazione anche.
Va bene, hai ancora qualcosa da aggiungere?
Io ho una domanda che ci arriva al nostro numero di telefono della radio,
bien,
che
in
realtà mi anticipa una domanda che avrei fatto io, e cioè quali sono le tue prossime, chiamiamole iniziative, o cos'è in programma, perché noi abbiamo ospitato qua il 30 di dicembre, se non ricordo male, l'Ele della Valvalaita, l'Ele Odiardo, che ha presentato il suo libro e ci ha dato un'anticipazione, è in programma di scrivere ancora qualcosa dove tu metterai mano con i tuoi disegni. Quindi,
Lele, grazie. E Lele, con Lele c'è questa storia di un partigiano, una storia controversa di Bernardo Cucchietti, detto Menelik,
sì.
Che è un partigiano, un bandito, una delle, proprio fa parte di quei primi che locali che iniziarono
le prime bande, come le chiamava Paolo Gobetti.
Sì, sì, ma infatti l'ispirazione è proprio da quel documentario di Paolo Gobetti, abbia detto Lele. Sì. Lui era uno di questi che poi è stato ucciso dai partigiani in una storia poco chiara e comunque un nodo, insomma è una faccenda complessa che ci piacerebbe con Lele provare a raccontare a fumetti, farne una storia, tirando fuori un po' i nodi emotivi di questa faccenda, un po' perché ci sta a cuore, perché ci piacciono questi personaggi. Ed è già uscito un articolo sul numero attuale di Nunatak, sì, con dei miei disegni, che già cominciavo un po' a studiarmi i personaggi, e questa è un po' la cosa che mi piacerebbe portare avanti. E poi, vabbè, il prossimo numero di Respiro uscirà, penso a settembre-ottobre, perché volevo pigliarmi un momento di
un attimo di
calma.
Perché
l'idea
anche
con
tu,
respiro, ma un respiro. L'idea con respiro sarebbe di uscire ogni 6 mesi, ma poi respiro.
Ma siamo libertari, quindi ci prendiamo i nostri tempi.
Chiudere un numero è sempre una roba lunga. E quindi chi vuole, comunque c'è tempo e c'è possibilità di partecipare. Ottimo. E Respiro ovviamente non è una vetrina per fighetti, per capacità, per mostrare le proprie capacità, ma se uno ha voglia di raccontare delle cose e ha l'urgenza di raccontare, è benvenuto sulle pagine di Respiro.
Non serve per fare carriera, non serve.
No, purtroppo.
Anzi, vai sotto.
Allora ti faccio proprio l'ultimissima domanda: dove si può reperire la rivista? Dove la troviamo?
Guarda, la rivista si può trovare nella distro della radio, nella distro del Paso, a Porfido, da Comunardi, da Figuriamoci, un negozio di fumetti che è abbastanza solidale, con Respiro, ce li hanno, e poi se no alla Claudiana Torre Pellice, in vari posti nelle valli, in alcune si trova, se no nelle distro di o se no scrivendo a me.
Senti, se ce ne dai una carrettata, facciamo la distribuzione anche per Phoenix.
Ah certo, certamente, ve ne farò avere una carretta.
Una carretta.
l'ultima cosa che vorrei dire è che non è scritto su Respiro nell'indice, però ci sono anche molti adolescenti che hanno partecipato e partecipano a Respiro.
Bene.
Poi io non lo metto, nel senso, non è che
crescono.
non mi piace mettere disegno di tizio di e mettere i suoi anni, perché lo troverei un po' umiliante, cioè non so, brutto. Però comunque ci sono degli adolescenti anche sul numero 4 che hanno partecipato, e mi piace anche questo aspetto di questo lavoro collettivo, nel senso che ci sono capacità diverse, età diverse, gente che è rinchiusa, gente che è libera, però insieme si cerca di fare questa cosa qua e di darsi forza un po' gli uni con gli altri, ecco.
Molto bene, molto bene. E allora, come ho detto a Lele, vi aspettiamo nuovamente qua in redazione, anche in presenza, sarebbe figo quando avete...
Sì, sì, sì. Sì.
Avete pronto il prossimo numero, il Menelik scritto, sì, e disegnato, o quando vorrai, o anche quando,
sì, spero prima, perché quello chi sta è quello,
quello
chi
sa.
Dirci così, no, non dirci così. E allora per il numero 5 della rivista.
Sì, va bene.
Va bene. Ti ringraziamo moltissimo, speriamo appunto di vederci direttamente, che è sempre un piacere, e se c'è da fare delle presentazioni non c'è problema, finché non ci la legge anti-rave non ci sgombererà, perché abbiamo ascoltato della musica insieme o roba del genere, perché ormai siamo a quei livelli lì.
Sì.
Okay. Va bene, grazie Marco.
Grazie Marco. Grazie a voi.
A presto.
Ciao.
The land with a calming drinking hand, Italian wave up a cup.
Pronto?
Pronto?
Ciao Sole, ci senti?
Pronto?
Eccoci.
Ecco, sentiamo una voce lontana.
Lontana, lontana.
Lontano,
è
lontano.
E sono in un locale pubblico, quindi c'è un po' di eco.
Ecco.
Ti avvicino ecco, in qualche
appunto,
maniera.
Appunto, volevo dire. Ecco.
Ecco, ecco, ecco.
Allora, volevamo parlare con te che stai seguendo le assemblee della Street, assemblee del Street che hanno organizzato appunto questa già prima grossa Street del 17 di dicembre, che adesso si sta avviando a nuove performance, eccetera. C'è un incontro nazionale a Napoli in questi giorni qui.
Sì,
quindi se
esatto,
ci dici
sì.
qualcosa sulla questione in generale delle ultime iniziative, dopo che ci sono state delle assemblee dedicate a discussioni invece di altre questioni, che problemi che attraversano tutto il movimento, in questo caso
problemoni
sì. E in questo caso invece si parla di cose concrete, proposte concrete, ma anche di domande che verranno poste, eccetera eccetera. Quindi la cosa che ti chiediamo è di rimanere in un tempo breve, perché per le 6 abbiamo già un altro collegamento. Okay?
D'accordo, voi mi avvisate quando è il momento.
Ti facciamo
spengo il microfono.
Un fischio, facciamo un fischio. Una bella censura.
Esatto, una bella censura, ciao.
Un bip lunghissimo.
Vai tranquillo.
Niente, allora sì, c'è l'Assemblea Street di Torino, ha deciso di partecipare con una delegazione a questa assemblea nazionale che si terrà a Napoli l'11 e il 12 febbraio, questo weekend, e ci sono dei diversi tavoli proposti di discussione a cui comunque parteciperemo e parteciperanno persone che hanno partecipato al percorso della Street, che hanno seguito il percorso assembleare e soprattutto hanno animato la Street del 17 dicembre. In particolare uno dei tavoli, il primo tavolo di questi quattro che sono stati presentati in questa assemblea nazionale, riguarda l'argomento dell'antisessismo e degli spazi safe. E proprio su questo tavolo appunto noi porteremo le nostre proposte, i nostri spunti di discussione per appunto capire come porre questo argomento, come affrontarlo in futuro, dal momento che è un argomento estremamente divisivo e ogni volta che appunto si organizzano delle grosse iniziative a livello torinese ma anche a livello europeo e mondiale, insomma, questo tema crea sempre, spesso, molto spesso, delle spaccature. E quindi diciamo che l'approccio che la nostra assemblea, anche grazie a tutte queste discussioni che abbiamo affrontato, lunghissime discussioni di ore e ore, va molto a parare sulla comunicazione, sulla modalità di comunicazione e sul linguaggio, perché un po' nel nostro percorso abbiamo individuato che spesso il linguaggio, che è ciò che è lo strumento che utilizzano gli esseri umani per comunicare tra di loro, spesso è anche uno strumento che allontana, che può dividere moltissimo, e quindi le domande che intendiamo porre riguardano anche questo aspetto. Un altro aspetto è quello molto più largo, che riguarda la risoluzione dei conflitti, quindi come ogni realtà che si propone di autogestire un corteo, un festival, una street, una manifestazione o uno spazio occupato si approccia, diciamo, alla problematica di come affrontare i conflitti interni. E appunto da questo punto di vista analizzeremo il fatto che in alcuni casi i metodi che vengono proposti da alcune parti assomigliano, diciamo, a dei metodi che fanno già parte, diciamo, di quello che è la nostra società, di quello che è lo Stato, assomigliano, diciamo, abbastanza a questo tipo di approcci, e altri invece sono molto innovativi, sono molto diversi, e forse il fatto di aver sperimentato da parte di gruppi diversi che si incontreranno da tantissime città d'Italia tutta una serie di percorsi su come affrontare problematiche diverse che possono riguardare appunto i temi della violenza. Io vi parlo di questo tavolo in particolare perché mi sono focalizzata abbastanza su questo, poi parlerò brevemente anche degli altri. e appunto ci sono tante esperienze che sono di valore, e quindi io spero, anche se non sarò presente a Napoli personalmente, spero che appunto tutte queste esperienze vengano condivise in modo da provare anche a riconoscersi nei diversi percorsi, e credo che sarà molto interessante soprattutto in quest'ottica quell'incontro. Poi sarà utile anche per creare delle connessioni, che comunque delle sinergie che già esistono, ma ovviamente quando si tratta di dare delle risposte poi a un decreto e a una legge che impedisce di organizzarsi autonomamente e spontaneamente nel territorio, è importante anche il coordinamento, quindi il fatto di incontrarsi a Napoli tra varie realtà cittadine, territoriali, è estremamente utile anche per questo. Passando agli altri argomenti che verranno discussi, un tavolo riguarda il 41 bis e quindi la tematica della repressione. Esatto. Un altro tavolo riguarderà la comunicazione e l'immaginario, quindi immagino che si toccherà anche il tipo di approccio che si vuole tenere con i media e con una serie di attori esterni che entrano in contatto comunque quando si organizza un grosso evento, come approcciarsi, come comunicare, come far sì che il mezzo non devi, il messaggio non lo modifichi. E un altro tavolo invece sarà principalmente un aggiornamento legale su quelli che sono stati adesso in Italia le eventuali esperienze e applicazioni di questo decreto. Al momento non mi risulta che sia già stato invocato e utilizzato in quanto tale, ma ci sono invece, si susseguono moltissimi episodi in cui diciamo sembra che di questa legge, di questa nuova legge, ci si faccia forza per reprimere.
Ma assolutamente sì.
E anche esperienze tra l'altro recenti, appunto come abbiamo appreso l'altro giorno in assemblea a Brescia, di occupazioni, quindi anche di realtà che insomma situazioni che non sono situazioni di rave party proprio pure, ma che sono delle situazioni di un'occupazione che ha fatto un evento benefit a Brescia
e che è stata sgomberata.
È stata sgomberata violentemente e quindi appunto si studieranno, penso anche si analizzeranno e si farà una ricognizione di questi eventi sparsi in giro per tutta Italia. Poi dopodiché stanno nascendo una serie di eventi di cui abbiamo avuto notizia anche in altre regioni, come ad esempio la Liguria, dove ci sarà prossimamente una serata dove si parlerà sia di quello che sta succedendo a livello di decreto, sia sarà una serata con tematiche culturali, e l'intento appunto nato da tutta questa organizzazione, da tutta questa sinergia, è anche quello di mettere in discussione il passato, il come sono state condotte come sono stati organizzati determinati eventi, capire anche gli errori fatti, senza però pensare diciamo di sentirsi in errore per quanto riguarda invece quella che è la repressione che ci sta piovendo in testa, che ovviamente vorrebbe farci sentire sbagliati in qualche modo. Infatti sarà molto interessante anche appunto per il primo tavolo, proprio per quanto riguarda come affrontare e risolvere i conflitti, tutte le esperienze che nascono da contesti completamente spontanei e liberi, quando diciamo chi organizza mette nelle condizioni i partecipanti di poter star bene e quindi anche di non commettere violenze eventualmente, perché quando diciamo c'è una certa armonia gli eventi violenti sono di solito più rari, e questo credo che sia un portato importante dell'esperienza dei rave party che sarebbe da analizzare, insomma, perché credo che questo movimento qualche cosa da insegnare anche a chi affronta le questioni in maniera più strutturata ce l'abbia. Quindi spero che queste cose vengano fuori.
Okay.
Insomma, questo è per adesso.
Va bene. Allora ti ringraziamo del tuo intervento sintetico, che ci ha riportato agli argomenti che verranno affrontati con maggiore trasporto a Napoli, ma ricordiamo anche che ci sono già diverse proposte di iniziative di fare di tornare in strada, di tornare in strada, di fare delle street, sì, oppure di andare a fare una tazza da qualche parte, eccetera. Ci sono già diverse proposte in macchina
nell'aria,
e quindi insomma
poi ci sarà sicuramente l'evento al Barocchio, di cui forse hai già parlato, che si inserisce nel solco comunque connesso a tutte, sì, queste tematiche che vengono affrontate dall'Assemblea della,
sì,
Street.
Non ne abbiamo parlato, sì, ma
parleremo a fine trasmissione, sì, sull'uso di sostanze pesanti.
Esatto,
ok. Non so. Ok.
Molto bene.
Va bene. Ti ringraziamo moltissimo.
Grazie
a
voi.
A presto. A presto.
Ciao, Nadia.
Ciao.
A presto. Ciao.
E allora io ricordo soltanto brevemente l'Assemblea Nazionale a Napoli, l'11 e il 12 febbraio si inizia il pomeriggio alle 14, sì, sabato e domenica si inizia appunto intorno alle 14, è la cosa figa che verrà ospitata in due posti diversi. Il primo giorno saranno all'Officina 99, i due tavoli tematici di cui ci ha parlato Sole, quindi a partire con gli spazi SAVE, l'antisismo e la riduzione del danno, per poi passare a un tavolo laboratoriale su immaginario e comunicazione. Il giorno dopo, con tutta calma, 10:30 circa, ci sarà un tavolo sulla repressione 41 bis, ma saremo allo scugnito liberato. Si continua con un tavolo free party e pratiche per il futuro, una piccola pausa per poi concludersi con una plenaria dove si affronteranno diverse tematiche e sarà un po' libero, come dire, come se ci fossero i microfoni aperti. E si penseranno a cosa programmare, cosa fare per il futuro. E per il futuro di adesso ci sarà un po' di musica.
Sentado en el bordillo del portal, con la boina calada siempre, como el Che. En verano cumplirá 96.
Interrompo un attimo la musica perché ci sono arrivati due messaggi. Uno di due minuti fa ci dice che c'è violenza via Lanzo. Non ho molti altri dettagli, quindi invito tutti quanti a darmi più informazioni, perché c'è violenza in via Lanzo.
C'è violenza in via Lanzo è il titolo di una canzone dei Factotum. Mi sa che è uno scherzo.
No, perché un altro messaggio mi diceva che chiedeva di dire che la situazione è tranquilla davanti all'Iris Versailles, immagino, quindi l'occupazione di qualche tempo fa. Dopo lo sgombero dell'Edera, che c'era soltanto un po' di Digos e qualche camionetta, ma per ora non stanno fermando nessuno. In ogni caso, se siete da quelle zone, raggiungete, anche se volete andare in palestra, perché questa è aperta.
Sobrevivir de los nacionales y la guardia civil. Si te cogen, no habrá juicio para ti. Mírale, ahí está. Hay tanto que agradecer. Combatió, resistió. Se dejó la piel. Valiente luchador. Jamás. Yeah.
allora interrompo ancora la musica, perché prima del prossimo collegamento volevo solo dare una notizia di qualche giorno fa, del 5 di febbraio. A Melegnano, quindi nel sud milanese, c'è stato uno sgombero, come appunto parlavamo con Sole prima. Ci sono già delle applicazioni di questa legge. È stata sgomberata una cascina perché c'erano tre persone che facevano un rave party, giovani arrivati anche in camper, addirittura sono arrivati in camper, ma pensa te, ma più che altro lì le persone, gli abitanti della zona hanno protestato per la musica durante la notte e quindi hanno ben pensato di chiamare gli sbirri, carabinieri vari, e sono andati a sgomberare questa cascina. E niente, quindi erano circa 300 giovani che appunto si sono dati appuntamento nella cascina di Melegnano, nei cui spazi interni ha preso il via la festa con la musica a tutto volume. Questo ha scatenato le piccanti reazioni dei residenti di Montorfano, le cui abitazioni si trovano a poche decine di metri dalla cascina occupata. E niente, sono intervenuti i carabinieri per sedare una lite scoppiata tra gruppi di giovani, cioè, niente di nuovo, insomma, non, una classica rissa che troviamo nelle nostre strade praticamente tutte le sere. Niente, quello che volevo dire è semplicemente che stanno già applicando questa legge. Sarà una delle prime di tante che dobbiamo aspettare.
E adesso facciamo un collegamento con un avvocato, con Ruben Segre, che ci parlerà un po' dell'applicazione di questa legge, che comincia effettivamente a fare i suoi danni. Un po' di musica e poi collegamento.
Home at 5 a.m. Someone's there, she's not okay. My hand in her hand, walking down the beach. Her hand in her hand, they kiss and get impeached. I got a job with average grades, the donuts in their name.
What you feel? What you feel?
Same patrol gets locked up for his logs. I disagree online.
E allora, collegamento, ci senti? Pronto?
Sì, mi sento, mi sentite?
Sì, bene, bene. Allora, ciao, salutiamo Ruben Segre, che è qua con noi, che è stato disponibile appunto a questo aggiornamento da un punto di vista legale. Lui è del ramo e quindi ci potrà dire qualcosa, visto che cominciano ad esserci delle applicazioni di questa legge anti-rave, prima decreto, poi legge, ultima sorpresa del 2022, no? Diventato,
esatto.
Pubblicato il 31 dicembre, così per finire in bellezza l'anno, una delle prime leggi, se non la prima, della Repubblica dei Meloni, quindi è una cosa significativa, emblematica, che comincia a dare i suoi primi frutti in negativo, a fare i suoi primi danni, diciamo. Quindi,
allora, in estrema sintesi, se posso, certo, iniziare con un excursus più che altro storico, inizia con questo 434 bis che era stato inizialmente introdotto, poi vi erano, diciamo, dei dubbi di incostituzionalità, vaghezza della norma e in più eccessiva severità delle pene, soprattutto in linea con l'applicazione delle misure di prevenzione antimafia, che era non ultroneo, non avulso di più, perché voglio dire, sono misure che si applicano a mafia, si applicano a reati gravissimi, quindi era alquanto forse frettoloso questa norma come l'avevano formulata, e quindi sostanzialmente hanno provato quindi a
ritornare un po' sui suoi passi e radicalmente modificandolo, collocandolo in un altro parte del codice penale, cioè contro il patrimonio. E quindi ci sono un po' di cambiamenti, se posso.
Sì, certo.
Dei cambiamenti che sono sicuramente importanti sono che ad oggi quindi verranno solo più puniti con il nuovo articolo 633 bis coloro che sono promotori ed organizzatori in qualsiasi numero di partecipanti. Ok?
Sì, sì, non c'è più il 50. Il numero
no,
50.
Non c'è più né il numero 50, 51 e in più i partecipanti, cioè il mero partecipante a tale rave, festa, perché poi non è rave tassativamente indicato, ma è una festa con certe diciamo determinazioni modali, certe modalità con cui viene realizzato, i partecipanti ricorrendo nei requisiti continueranno a essere puniti in base all'articolo 633, che era quello precedente, che si applicava con un'ottima, tra l'altro, sempre applicazione, quindi non si capisce come mai, se non per una scelta politica, abbiano emanato questo nuovo articolo.
L'inasprimento, la logica dell'inasprimento, fare il riso di oro.
La cosa particolare che può interessare è che per i promotori e gli organizzatori c'è una possibilità di intercettare, perché sì, è superiore a 5 anni, il nuovo reato va un minimo di 3 o un massimo di 6, e inoltre, molto importante da tenere presente, sono l'applicazione di misure cautelari personali, coercitive, che quindi essendo superiore nel massimo sia a 3 anni sia a 5 anni, si può applicare il carcere.
Certo.
A coloro che, quindi la misura cautelare carceraria la possono applicare ai promotori e agli organizzatori. Poi in più c'è questa figura del promotore che è particolare, perché potrebbe, chi è il promotore? Colui che condivide la notizia del raduno su un social? Cioè anche lui sì, allora potrebbe essere considerato un promotore, o colui che accompagna in auto uno o più persone nel luogo stabilito. Cioè bisogna attendere, a mio parere, delle pronunce della Corte di Cassazione per capire un po' come poi l'interprete giudice possa applicare al caso concreto. Quello che volevo sottolineare è che è una norma al di fuori adesso del limite edittale molto alto, che quindi prevede queste intercettazioni e misure cautelari. Inoltre è un reato particolare, in quanto la condotta deve essere di colui che invade arbitrariamente un terreno o un edificio altrui, pubblico o privato. Quindi arbitrario significa che ci deve essere contro la volontà del proprietario,
sì,
o dello Stato. Senza quindi un titolo autorizzativo, quindi sembrerebbe il condizionale d'obbligo se vi fosse un contratto di locazione, un contratto di comodato d'uso, quindi che ci fosse un proprietario in questo senso che autorizzi, non si possa integrare il delitto. Però ripeto, questo è un'interpretazione.
Ci si può mettere lo Stato a questo punto, che toglie vieta l'avvenimento.
Il discorso è che superato quello vi è comunque un limite, nel senso che posto che c'è un'invasione, deve essere un'invasione appunto arbitraria di terreni di edifici altrui, pubblici o privati, vi deve essere un fine specifico, cioè di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, dice la norma. Quindi all'interno può rientrare un'occupazione scolastica dove si facciano un concerto? Ci può esserci, oppure non lo so, anche se vuoi un raduno di Harley Davidson, Borchiati, cioè, adesso sto scherzando, ma voglio dire, è un po' vago, ecco, questa definizione. E in più la norma precisa altre due situazioni un po' particolari, cioè prima di tutto vi deve essere un concreto pericolo per la salute pubblica o l'incolumità, cioè l'invasione arbitraria di terreni edifici, dall'invasione deve derivare un concreto pericolo che il giudice deve valutare concretamente, cioè di volta in volta deve valutare se vi è stata da questa invasione arbitraria un concreto pericolo alla salute pubblica, all'incolumità, a causa di cosa? O della violazione della norma sullo stupefacenti, quindi il DPR 309 del 90, oppure la normativa di materia di sicurezza e igiene, ad esempio.
E
quindi se ti trovo con spaccio di sostanze stupefacenti, droghe pesanti 73,1 o 73,4 droghe leggere, olie in entità 73,5 o anche solo l'articolo 75 di PR, che è l'illecito amministrativo, cioè se ti trovano con un quantitativo che è solo per uso personale, anche quella è una violazione delle sostanze stupefacenti. Mm-hmm. Oppure vi è in alternativa la violazione delle materie in sicurezza, cioè se non trovo i bagni, se non ci sono le uscite di sicurezza, se i ponteggi non sono a norma, cioè
la discrezionalità enorme di intervento che deciderà la polizia, neanche il magistrato, immagino.
Allora no, la polizia dovrà evincere che vi sono sicuramente delle situazioni tali e il magistrato dovrà quindi valutarlo e potrà quindi immediatamente prevedere quindi la possibilità di agire. Il discorso qual è? È che oltre questi requisiti ci sono un altro doppio indice probatorio, che sono quella fine della norma, dice anche in ragione del numero di partecipanti e di stato di luoghi, cioè che se maggiore sarà il numero degli invasori o più fragile o più pregiato ambientalmente il luogo invaso, più agevole sarà la prova del pericolo concreto. Quindi più siete o più il luogo è pericolante, più è facile che si ritenga che ci sia un concreto pericolo per la salute o per l'incolumità, se ci sono appunto tutti i requisiti integrati. Quindi e si presta a un'applicazione ampia,
molto ampia, purtroppo
molto ampia. E inoltre finisco per non essere poi troppo pesante nella discussione, finisco che vi è anche previsto al secondo comma la confisca di tutte le cose che servirono o destinate a commettere. Quindi faccio un esempio esemplificativo: strumenti musicali, luci, palchi, il cellulare o il PC utilizzato per promuovere, cioè,
ma anche i camioncini, anche
se sono utilizzati per invadere,
certo, sì. È ovvio, è scontato.
E anche il bar, se ci dovesse mai essere un bar, è il profitto comunque del reato, quindi anche questo. Quindi è una norma, voglio dire, che cerca di allargare abbastanza un po' penalmente rilevante, e inoltre ha, ripeto, una rosa di tale, un limite di tale afflittivo, diciamo abbastanza pesante, 3-6 anni è abbastanza grave, ecco.
Abbastanza grave, ha un effetto di dissuasione notevole, e infatti non mi sembra che pullino i rave o tantomeno le tazze in questo periodo, e neanche le occupazioni.
Ecco,
purtroppo sì. Vediamo già degli effetti, quindi hai ancora qualcosa da aggiungere? Oppure...
No, ecco, se avete delle domande o piuttosto qualche specificazione, più che altro, ecco,
me sei stato chiarissimo, anche se cioè, diciamo un po' spaventato, devo dire, ma sei stato molto chiaro. Spero che i nostri ascoltatori abbiano seguito con attenzione quello che dicevi, perché appunto sono cose che illuminano un po' su questo allargamento indiscriminato della discrezionalità repressiva con cui dovremmo fare i conti.
Non spaventare, allora faccio un salto indietro, dico attendiamo che la giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione, dia delle direttive giurisprudenziali interpretative. Ad oggi, non essendoci ancora pronunce, viene difficile anche noi che interpretiamo le norme, proviamo a capire l'intento del legislatore, viene un po' complesso riuscire a districarsi tra questi termini un po' vaghi, anche qui un po' così.
Claro, anche stavolta. Se era vaghissimo il decreto, la legge è rimasta abbastanza.
Va da sé, quindi io direi pronta. Bisogna un po' attendere, ecco, non ci spaventiamo subito, la norma è tosta, se posso usare questo termine, sì, però sì, allo, certo. Allo stesso tempo attendiamo la sua interpretazione dalle corti di legittimità, non mettiamo subito le mani avanti.
Certo, okay. Certo, naturalmente, infatti ci sono già delle proposte operative. Va bene, allora ti ringraziamo moltissimo di questa chiarificazione, che speriamo di poter, una collaborazione che speriamo di poter continuare con te per affrontare questi problemi sotto tutti gli aspetti. Ok, grazie ancora
a voi.
Ruben,
grazie.
Ancora, grazie.
A presto, ciao. Un buon pomeriggio, grazie ciao. A voi.
Is it different enough? Will you ever find a new obsession with a bad man?
Cago in Dios.
Sento un rumore di citofono.
Pronto, citofono?
Dio Paolo.
Sì. Ti sei collegato al citofono, benissimo, vai.
Cago in Dios.
Dunque, cago in Dios, abbiamo delle novità da Barcellona.
Sì, delle varie novità. Vi sto citofonando dalla Grazia, dal quartiere di Grazia, detto sì. Anche la Villa de Grazia, perché era un paesino.
Era un paese,
dove
sì.
Si è appena conclusa da 15 minuti la manifestazione che è passata da Diagonal fino davanti al consolato italiano e poi fino all'entrata di Grazia contro lo Stato italiano assassino, questo diceva lo striscione,
sì.
Per,
con quello che stanno facendo.
Per la liberazione di Cospito.
Di Alfredo Cospito, chiaro. Molto bene, quindi questo abbiamo... qui è una notizia interessante, che c'è questa mobilitazione a livello internazionale per quel che riguarda Alfredo. E invece sul fronte del 27F che ci sono delle novità?
Ma qua si mescola la cosa in realtà, perché continuiamo sul tema Alfredo, però innestiamo il 27F,
sì.
Continua la repressione quindi agli anarchici in generale, senza parlare di tanti temi diversi, in realtà alla fine la repressione è quello il problema verso gli anarchici. E un compagno, giusto tre giorni fa, è stato avvisato che doveva uno dei compagni del 27F, quelli che adesso sono in libertà provvisoria, è stato avvisato che doveva passare in commissariato di polizia ospitaletto. La paura di tutti è stata subito che ci sarebbe stato un arresto, sia la paura degli avvocati che la paura nostra, che sarebbe entrato e non sarebbe più uscito dal commissariato. Fortunatamente il compagno è uscito, è stato praticamente, in poche parole, è stato minacciato dagli sbirri, a quanto mi ha detto, perché gli ho parlato direttamente pochi minuti fa in manifestazione. È stato minacciato, che gli dicono: guarda che noi lo sappiamo che sei stato tu a deturpare il consolato italiano.
Oh Cristo.
Era una cosa che era successa il 27 di gennaio, alle 22 di sera, dicono, perché ci sono delle riprese, e gli sbirri gli hanno anche detto:
è gravissimo.
È stato scritto libertà compagno cospito, mi sembra, adesso è stato spaccato un vetro e tirata della vernice sul consolato italiano. Questo era quello che è successo quella sera.
Sì.
E gli hanno detto: noi abbiamo le impronte digitali, abbiamo le riprese, adesso ti arriverà la denuncia.
Sì.
E lui è andato lì con l'avvocato e la denuncia sembra che in mano non gliel'abbiano data, che ci sia e che adesso ci sarà un procedimento. Ovviamente la repressione continua.
Il grado di repressione lo vedremo dal punto di vista della velocità in cui attueranno questo processo.
Sì. Il rischio è che adesso non si sa niente, però il rischio è che, essendoci se ci fosse un processo breve nei confronti di questo qua, che semplicemente sono danni per danneggiamenti, sarebbe una reiterazione, cioè un reato che viene ripetuto, perché i ragazzi 27F sono accusati anche
di danni,
sono già
imputati di questo,
e quindi lì finisce la libertà provvisoria teoricamente. Se passa questa cosa, se viene confermata questa cosa, quindi adesso vediamo con che velocità si muoveranno. Il rischio è che, con le minacce che fanno e come si comportano, probabilmente hanno qualcosa in mano e vogliono rompere delle scatole. Comunque vedremo.
Ma bisogna vedere appunto il grado di alta velocità della repressione.
Possiamo dire che non hanno nient'altro da fare, che hanno un intero apparato antiterrorismo che hanno mosso dai Paesi Bassi 5-6 anni fa direttamente a Barcellona, e quindi sono qua che non lo so, secondo me le vetrine le vanno a spaccare loro a sto punto, perché non sanno cosa fare, se no
devono trovarsi opportunità di lavoro. Ok, va bene. Antica storia della sbirraglia, per carità, una storia che risale, va indietro.
Io mi ricordo i quartieri malavitosi, dove nello stesso bar andavano gli sbirri malavitosi casualmente.
Chissà.
Tutti nello stesso bar allegramente, anche davanti alla caserma vicino al barocco.
Adesso non parliamo male del lumpen proletariato, perché se no ci uniformiamo a certe tesi deprecabili, che è l'unico nemico di classe e roba del genere. Quindi ci sono ancora altre cose che volevi farci presente, perché siamo proprio in scadenza, abbiamo 4 minuti.
In realtà io farei una cosa, visto che non me la sono preparata bene, vi do una spinta all'argomento della prossima settimana. Una lettera carina di Anna Beniamino, di cui vorrei leggere qualche riga.
Ne abbiamo già parlato con Marcolino all'inizio della trasmissione, che ha pubblicato delle cose sue sulla sua pubblicazione Respiro, no? Sul suo giornale.
Non ho avuto il piacere di sentirmi, che eravamo in manifestazione.
Quindi
allora sì, io ho finito in realtà. Volete leggo adesso?
Abbiamo
a questo punto 2 minuti ce la faccio, righe.
Leggi.
Due righe di una lettera di Anna Beniamino, scritta dal carcere femminile di Re Bibbia.
Perfetto, ne abbiamo parlato prima della sua lettera, quindi ci stai alla grande, vai.
Ci sono alla grande, perfetto. Non ci sarò alla grande perché è una lettera scritta in italiano, tradotta in spagnolo, io adesso ve la ritradurrò in italiano, stupendo. Mi sembra il cottolengo questo. Allora, qua l'hanno pubblicata in un foglietto che si chiama Compilato del testo contro il femminismo e per l'anarchia. Cioè, collezione di testi contro il femminismo e per l'anarchia, che si distribuiva anni fa qua per Barcellona.
Sì.
Chi l'ha distribuito è stato buttato fuori da molti posti, si può dire.
Sì, ecco.
All'inizio della lettera, che viene intitolata Degenerazioni tra orgoglio e vittimismo di genere, c'è proprio una bella parte che dice, dove Anna dice: credo che nella ricerca dell'anarchia e nelle pratiche delle relazioni anti-autoritarie, l'annullazione dei privilegi e delle oppressioni di genere sia già contenuta e debba essere coltivata.
Sì.
E quindi questa è una bella...
E questa è una.
Mm. E questa è una, che quindi non c'è bisogno di definirsi, sono anarchico, antifascista, femminista,
fare tutto l'elenco, sì, okay. Antipiazzista.
Da noi anarchici basta, sono anarchico normalmente.
Sì. E poi
c'è questa cosa qua che c'entra molto con Barcellona, non so se la state vivendo anche a voi, a Torino sta solo iniziando, noi ce l'abbiamo bella radicata questa. A un certo punto a metà della lettera dice, il concetto di violenza emotiva e di stupro dell'integrità emotiva non è nient'altro che labile. Perché promuovere questa basura, questa immondizia analitica tra individui e enti autoritari che dovrebbero avere armi critiche e capacità pratiche di intervento molto più affilate? Questo è carino perché...
Sì, è una domanda interessante. Okay.
Sì, perché qua ci spaccano tutti le scatole con questa violenza emotiva, su queste cose, violenza quando emotiva, per esempio sì. Sull'ultimo, su Robocop, l'ultimo sbirro infiltrato che è finito dentro, tutti parlano della violenza emotiva che hanno subito le compagne con cui lui è stato in coppia.
Mi sa che hanno subito... Mi sa che hanno subito una bella violenza emotiva anche quelli del 27F, che sono stati 14-15 mesi in galera.
Però di quello non si parla, non ne ha parlato giusto qualche giornale, però un po' di nascosto.
Grazie a lui, grazie
sembra che questo minchia cop sia l'unico, perché Robocop poi vuol dire quello, tradotto dal castigliano, come lo stanno soprannominando adesso in tutta Spagna. Sembra che l'argomento principale sia il fatto che lui è stato con queste ragazze, quindi loro hanno subito una violenza emotiva. Nessuno parla del fatto che ha mandato in galera un botto di gente.
Sì, un'infornata di persone. Ok, ma quella lì è una violenza che poi dopo affronteremo. D'accordo. Senti, sono le 18:30, dobbiamo chiudere. Assolutamente.
E quindi, cago in Dios, io vi saluto.
Prendiamo questa lettera magari la prossima.
Radio Blackout e tutto sport. Sì,
va bene.
Tutto sport.
Tutto sport, va bene.
Tutto sport.
Tutto sport. Facciamo sport o facciamo sport? Va bene. Ciao, Arvezze, Arvezze in gamba.
Ciao, cago in Dios, a presto. Allora, la sigla di stasera è dei Ronin, Venga la guerra. In chiusura vado ancora a dirvi che c'è arrivato un messaggio un po' di tempo fa, c'era il motivo per cui c'erano un po' di disordini davanti all'Iris Versailles, perché come tanti di voi sapranno, oggi 10 febbraio è cosiddetta la giornata del ricordo, perché ovviamente c'è la giornata della memoria e i fasci avevano la propria giornata, quindi c'è questa giornata fantastica e quelli del Fuan avevano pensato di organizzare una fiaccolata alle 21, però si erano già messi d'accordo per incontrarsi in via Sessovino già dalle 18. E comunque quindi ci sono un po' di azioni, di movimenti da fare nella zona Lucento, chi vuole accorra, assa mai che ci siano ancora delle merde lì che vogliono festeggiare, ricordare, buttare merda. E quindi niente, tutto scuoto finisce qui, un saluto da Francesca.
Un saluto da tutto e a tutta da Schizzo.
E vi lasciamo nelle ottime mani di Matic Sloan.